Leggiamo dal Vangelo secondo Marco, capitolo 15, i versetti dall'1 al 15. Marco 15, da 1 a 15. La mattina presto, i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. E Pilato di nuovo lo interrogò dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose più nulla e Pilato se ne meravigliava. Ogni festa di Pasqua Pilato liberava loro un carcerato, quello che la folla domandava. Vi era allora in prigione un tale chiamato Barabba, insieme ad alcuni ribelli, i quali avevano commesso un omicidio durante una rivolta. La folla, dopo essere salita da Pilato, cominciò a chiedergli che facesse come sempre aveva loro fatto. E Pilato rispose loro: «Volete che io vi liberi il re dei Giudei?» Perché sapeva che i capi dei sacerdoti gliel'avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba. Pilato si rivolse di nuovo a loro dicendo: «Che farò dunque di colui che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Ma che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte che mai: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, perché fosse crocifisso. Pilato appartiene alla schiera degli infami. Il suo nome, che probabilmente sarebbe caduto nel dimenticatoio della storia, sarà sempre ricordato come quello dell'uomo che con grande superficialità e per mero opportunismo politico violò la propria coscienza, i saggi consigli della moglie e ogni regola di giustizia, lasciando che si compisse il più grave crimine della storia. Questa mattina non parlerò di Pilato, dovete aspettare un paio di settimane per sentirne parlare, ma questa mattina voglio soffermarmi e contemplare ancora una volta il Signore Gesù Cristo, che dopo aver subito il processo scandaloso e illegale a cui lo sottopose il Sinedrio, adesso, come era stato profetizzato, deve sostenere l'opposizione dei peccatori, l'opposizione dei principi e dei re della terra, come è scritto nel Salmo 2. I re della terra e i principi si sono levati contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: «Spezziamo i loro legami, gettiamo via da noi le loro funi». Gesù, come egli stesso aveva anticipato, venne consegnato nelle mani degli uomini. Marco ci dà un resoconto molto molto succinto dell'incontro che Gesù ebbe con Pilato. Giovanni nel suo Vangelo ci dà particolari in più, la stessa cosa fa Matteo, ma comunque Marco ci dice abbastanza per poter tratteggiare la statura morale di quest'uomo e per consentirci di trarre delle lezioni assai rilevanti per tutti quanti noi. Ma come ho detto, questa mattina noi vogliamo cominciare ad esaminare questo passo, lasciando per un momento da parte Pilato, ma contemplando il Signore Gesù di fronte a Pilato. Chi è Gesù? Chi è il Gesù che Pilato incontrò? Questo è quello che ci vuol far sapere Marco nel dirci le cose che ci ha scritto. E la prima cosa che apprendiamo è che Gesù è il re, Gesù è il sovrano dei peccatori. La domanda del sommo sacerdote, vi ricordate quando durante il processo gli pose questa domanda, gli disse: sei tu il Cristo, il Messia? Sei tu il figlio del benedetto? E Gesù rispose: sì, lo sono, io sono. Ecco, questa domanda, alla quale Gesù rispose affermativamente, viene tradotta in un'accusa e riportata a Pilato come un'accusa. L'accusa era questa: costui afferma di essere il re dei giudei. Così lo presentarono a Pilato. E bisogna comprendere che la ragione per cui il Sinedrio, dopo essersi ancora una volta riunito, ratificato l'accusa di Gesù, si presentò a Pilato, la ragione per cui portarono Gesù a Pilato, non era per fargli un atto di cortesia, ma semplicemente perché, siccome avevano intenzione di ucciderlo, non avrebbero potuto ucciderlo senza l'autorizzazione del governatore romano. A quell'epoca la Palestina, la Giudea, Gerusalemme era governata direttamente dall'imperatore, che nominava dei magistrati, dei governatori e anche in alcune zone nominava dei re. E Pilato era governatore in quel tempo. E ai giudei, per quanto fosse loro concessa una certa libertà nel dirimere questioni minori, giudiziarie, non era comunque lecito, esorbitava dai loro pensieri, dai loro poteri, condannare qualcuno a morte. E di Gesù volevano che fosse ucciso, per questo glielo portarono a Pilato. Infatti nel Vangelo di Giovanni è scritto che dissero espressamente a noi: non è lecito far morire alcuno. Così i capi giudaici, astutamente, pensate un po' come funzionano queste cose, vollero manipolare Pilato stesso e servirsi di lui per farla finita per sempre con Cristo. Glielo presentarono e glielo presentarono con questa accusa che costituiva, che quel Gesù che loro gli davano costituiva una minaccia politica, perché si faceva re dei giudei. Se avessero detto: quest'uomo dice, ha affermato di essere il Messia, il Cristo, il figlio del benedetto, avrebbe avuto un certo effetto. Ma siccome andarono da lui dicendogli: quest'uomo ha affermato di essere il re dei giudei, il che era una mezza verità, perché è vero che il Messia era anche il re, ma vedete, a volte noi diciamo certe cose attribuendo un certo significato alle cose che diciamo, ma sappiamo che le persone che ascolteranno quello che noi stiamo dicendo non la intendono come l'abbiamo nella nostra mente, ma interpreteranno le nostre parole in un altro modo. Anche questo è mentire. Anche questo è mentire. E loro dissero: quest'uomo si fa re dei giudei, cioè costituisce una minaccia politica per il potere romano, tu hai la responsabilità di mantenere l'ordine qui, fallo fuori. Ma Pilato non era un ingenuo. Pilato era dotato da buon romano di grande dose di realismo politico ed era anche troppo furbo per lasciarsi infinocchiare. Pilato capisce la situazione, pone la domanda a Gesù: sei tu il re dei giudei, il re dei giudei? E Gesù risponde con una domanda, con una risposta che dobbiamo comprendere. Gesù dice, non dice sì, non dice neanche no, dice tu lo dici, tu lo hai affermato. In realtà certamente Gesù rispose così, ma che cosa significa questa risposta? La risposta di Gesù è una risposta affermativa, ma con una certa riserva. Gesù, rispondendo tu lo dici, non nega di essere il re dei giudei, ma lascia anche intendere che è re in un senso diverso da quello che Pilato avrebbe potuto intendere e che i giudei volevano fargli credere. Vi ricorderete che il Vangelo di Giovanni ci dà un resoconto più dettagliato della conversazione che c'è stata tra Gesù e Pilato in questa occasione. E se vi rivolgete per un istante al Vangelo di Giovanni, al capitolo 18, capite per quale ragione vi sto dicendo questo. Il versetto 36 e 37 del capitolo 18, Pilato aveva posto questa domanda. Al versetto 33, sei tu il re dei giudei? E Gesù gli rispose con un'altra domanda: dici questo di tu oppure altri te l'hanno detto di me? Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani, che cosa hai fatto? Gesù rispose, versetto 36, il mio regno non è di questo mondo. Sono re, ma non sono re in senso politico. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei, ma il mio regno non è di qui. Ma dunque sei tu re? Gesù rispose, tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo per testimoniare della verità. A questo punto Pilato si perse, ma lo vedremo in seguito. In ogni caso, Gesù non solo non nega di essere re, ma spiega, qualifica, afferma. Egli è il sovrano dei peccatori. Il mio regno non è di questo mondo, il suo regno è del tutto speciale. Il profeta Daniele aveva parlato di colui che sarebbe venuto, il figlio dell'uomo, il cui regno sarebbe stato un regno eterno. Egli è quella pietra che rotolando, non mossa da mano d'uomo, distrugge tutti i regni di questa terra. Egli è re, egli è colui nel quale avevano sperato generazioni di pii israeliti. Infatti, quando il popolo di Israele aveva chiesto un re, lo aveva fatto perché aveva il desiderio di qualcuno che li guidasse, che li rappresentasse, che li difendesse. E c'erano stati molti re in Israele. La storia che continueremo a leggere, leggendo nell'Antico Testamento, vedremo che dopo la morte di Davide ci fu il grande re Salomone che costruì, diede prosperità al regno, ma poi il regno fu diviso e ci furono re in Israele, re in Giuda. I re di Giuda furono generalmente, in genere, ci furono alcuni buoni re, altri non lo furono. ma anche i re migliori, come Davide, come Salomone, come Giosafat, come Ezechia, anche re buoni e timorati di Dio, ci dice la Bibbia, che non furono scevri da colpe anche gravi. Davide, un grande re, ma non perfetto. Salomone, un uomo e un re sapiente, ricco, potente, ma verso la fine della sua vita si abbandonò e si lasciò trascinare nell'idolatria, tollerò l'idolatria. E anche i migliori re, quelli dei quali si parla con maggiore rispetto nella Bibbia, come lo stesso Ezechia, Giosafat, non furono scevri da colpe. Per quale ragione la Bibbia ci mostra gli uomini nella loro vera luce? E anche questi re, parlandoci delle loro buone e grandi imprese, non tace i loro falli e le loro cadute e i loro problemi morali, per farci comprendere che la speranza degli uomini non deve essere riposta in un re umano, ma in un re che doveva venire, e questo re è Gesù. Sei tu il re dei giudei? Egli è il re perfetto, il vero re. Gesù disse questo, e uno degli uffici di Cristo è proprio quello regale. Che cosa dice la Bibbia intorno a Gesù? Che egli è profeta, che egli è sacerdote, che egli è re. E il nostro catechismo, in una domanda, dice: in che modo Cristo esercita l'ufficio di re? E la risposta è: Cristo esercita l'ufficio di re nel chiamare la sua Chiesa fuori dal mondo per essere il suo popolo, nel governarla e nel difenderla, sottomettendo, salvando, preservando e benedicendo gli eletti, trattenendo, sconfiggendo e vendicandosi di tutti i nemici suoi e loro. Che grande re è Gesù! Egli non è come i potenti di questo mondo, coloro che riescono a ottenere una posizione alta o che per discendenza familiare hanno la posizione di governo, o perché semplicemente hanno tanti soldi e riescono a occupare delle posizioni di comando nelle nazioni. In genere usano il loro potere per i propri fini e per i propri interessi. Gesù è re, ma Gesù non è re per se stesso, egli è un re servitore. Egli è re per chiamare i suoi fuori dal mondo, per difenderli, per proteggerli. Egli è re per governare, ma per benedire gli eletti, per sconfiggere i loro nemici. In questi tempi malvagi noi vediamo la corruzione della politica e quanta gente vuole occupare dei posti di comando per i propri interessi personali. Forse avrete sentito una notizia che vi ha irritato. Io confesso di essere stato molto irritato da una notizia di questa settimana. I Savoia, dopo essere stati accolti graziosamente dal governo italiano e dagli italiani, dal Parlamento italiano e quindi dagli italiani, adesso chiedono il risarcimento del loro esilio, qualcosa come 260 milioni. Io farei pagare loro le spese della guerra nella quale ci hanno trascinati mediante la passività del re che consegnò la nazione in mano a Mussolini. Ma quale morale, quale eccellenza impariamo da questi nobili di questo mondo? Quali virtù impariamo dalla famiglia reale britannica? Io sono lieto di avere come re Gesù. Lui ci difende. Pensate quale grande conforto abbiamo. Un re servo che chiama i suoi, che li governa, che li difende, che li preserva. Egli non ci domina per i suoi fini, egli ci serve. Se il mio regno fosse di questo mondo, disse Gesù, i miei servitori avrebbero combattuto, ma il mio regno non è di questo mondo. E questa mattina io voglio ripetere la risposta di Gesù a Pilato: io sono re, lo sono. A ciascuno di voi, a cominciare dai più piccoli, fino a colui o colei che è più anziano o anziana tra noi, cosa risponderai alla risposta di Cristo? Io sono re. Pilato non si rese conto di avere dinanzi a sé una persona che era più grande del suo stesso imperatore. Se Pilato avesse avuto dinanzi a sé l'imperatore romano, non si sarebbe comportato così. Perché si comportò in questo modo con Gesù? Semplicemente perché non capiva, non vedeva. Questa mattina potrebbe succedere la stessa cosa. Gesù Cristo è uno dei tanti per te. Gesù Cristo, seppure Egli è il tuo re, Egli è il re dei peccatori, sebbene Egli è il re che domina e governa la sua Chiesa e il mondo intero, per te potrebbe essere uno dei tanti. Come Barabba, tutto sommato. Solo un po' meno colpevole rispetto a lui. Che cosa rispondi a Gesù Cristo questa mattina? O che possa ciascuno di noi avere la consapevolezza che quando siamo dinanzi a Cristo siamo dinanzi al Re dei Re e al Signore dei Signori. E che dinanzi a Lui ogni ginocchio si deve piegare e ogni lingua deve confessare la sua grandezza. La seconda cosa che osserviamo nel Vangelo di Marco, in questo passo, è che Gesù, oltre ad essere il sovrano dei peccatori, è colui che stupisce i peccatori. Vedete che cosa accade quando Pilato interroga Gesù? È scritto alla fine del versetto 5, ma Gesù non rispose più nulla e Pilato se ne meravigliava. Evidentemente l'accusa che rivolsero a Gesù a Pilato sembrò sproporzionata, fuori luogo. Se Pilato si fosse reso conto di essere in presenza di un pericolo, non avrebbe esitato a condannare immediatamente Gesù, come aveva condannato Barabba. Perciò, per questa ragione, dovevano essere aggiunte tante altre accuse che però non avevano la forza ancora di ottenere l'effetto desiderato. E Pilato si meravigliava. Pilato si meravigliava. Gesù fu oggetto per Pilato di meraviglia anche in seguito, poi lo vedremo. Questo verbo usato per dire che Pilato si meravigliava, il verbo è taumazzo, è stato usato anche molte volte nel Nuovo Testamento e anche Marco stesso lo usa per attribuire questo sentimento a Gesù. Vi ricordate al capitolo 6, il versetto 6, è scritto che Gesù si meravigliava della loro incredulità. Ecco, la stessa meraviglia, lo stesso senso di stupore c'era in Pilato, non riusciva a capire. Gesù per lui era un rompicapo, un essere strano, paradossale. Non riusciva a capire prima di tutto la reazione di Gesù. Perché quest'uomo non reagisce come tutti gli altri uomini che sono passati davanti alla mia sbarra, colpevoli o innocenti che fossero, quando li interrogo non se ne stanno zitti, cercano di districarsi dalle mie mani, se sono innocenti cercano di provare la loro innocenza, se sono colpevoli cercano almeno di attenuare le loro responsabilità. Quest'uomo è strano, il suo silenzio mi stupisce. Forse si meraviglia perché Pilato percepisce che se solo Gesù avesse parlato avrebbe smontato immediatamente quelle accuse. Perché non lo fa? Perché non vuole parlare con me? Non lo sa che io ho il potere di liberarlo o anche di ucciderlo? In realtà glielo dice. Gli dice, non sai tu che se io voglio ti lascio libero? E Gesù gli dice... Tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Gli ricorda qual è la sua posizione. Gli ricorda qual è la sua posizione. Tu pensi di avere diritto di giudicare chiunque? Ricordati che questo potere ti è stato dato dall'alto e che un giorno avrai da rendere conto delle cose che fai. Questo è il resto della frase. Perché quest'uomo non parla? È un idiota? Ma non sembrerebbe. Gesù è un essere inspiegabile, paradossale. Appartiene a una categoria assolutamente incomprensibile alla mente carnale dell'uomo. La sua persona, il suo carattere, il suo insegnamento sono pazzia per l'uomo naturale. Paolo lo dice con chiarezza nella prima Corinzia capitolo 2, il versetto 14 dice: l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito, gli sono pazzia, non le può conoscere, si giudicano spiritualmente, nessuno può capire Gesù. Se Gesù non è come, che so, una pianta o un animale o una reazione chimica che noi ci mettiamo lì, la vivisezioniamo, la studiamo, la guardiamo al microscopio e lo comprendiamo. Gesù non si può capire semplicemente osservandolo con i nostri occhi, toccandolo con le nostre mani. Per capire chi è Gesù è necessario che Dio apra la nostra mente, il nostro cuore. E Pilato, davanti a questa reazione incomprensibile, strana, si meraviglia. E non mi meraviglia che Pilato si meravigli. Mi sono domandato che cosa succederebbe se Gesù fosse vivo ora su questa terra. Egli è vivo e vive per sempre nei cieli, ma... che cosa succederebbe se Gesù fosse vivo e camminasse sulla terra ora? E mi sono domandato che cosa succederebbe se Gesù di Nazareth fosse invitato in uno dei popolari talk show di seconda serata per televisione, dove si parla di qualunque cosa, che so, si parla dell'omicidio... fatto in quella città o dell'ultimo argomento politico, eccetera. Lo invitassero lì e tra tutte le sedie riservate al criminologo e al sociologo e al politico e alla lavalletta, perché ci mettono sempre in mezzo qualcuno, e poi c'era pure Gesù lì. Secondo voi, quando il conduttore di turno gli pone delle domande affinché Gesù dia le sue risposte, le risposte che Gesù darebbe sarebbero accettate magari normalmente, abbassando la testa, con assenso? se Gesù fosse presente e potesse dire la sua, sconvolgerebbe i sistemi di pensiero umano. Avrebbe da dire sempre qualcosa e direbbe qualcosa sempre che metterebbe tutto sotto sopra. Il modo di vedere le cose di Dio è completamente diverso dal modo di vedere le cose degli uomini. Non capirebbero. Proprio come non capì Pilato e non accetterebbero, proprio come Pilato non accettò. E per questo vi dico che non mi meraviglia che un pagano come Pilato si meravigli. E ciò che mi meraviglia davvero è com'è possibile che tanta gente possa sedere per anni ad ascoltare la predicazione della parola di Dio o leggere per anni la Bibbia e non emozionarsi affatto e non meravigliarsi affatto della grandezza, della gloria, della bellezza di Cristo. Questo mi meraviglia. Quando le persone vengono messe faccia a faccia con Cristo, Cristo è dipinto al vivo dinanzi a loro e continuano ad essere quello che sono sempre stati. E non cambiano il loro modo di pensare, il loro modo di vedere le cose. Questo mi meraviglia. O Pilato non cambiò, ma almeno si meravigliò. Si pose delle domande. Quando leggi la Bibbia, ti poni delle domande? Pilato si meraviglia di Gesù, Pilato si meraviglia della acredine, dell'asprezza, dell'odio dei giudei nei confronti di Gesù. Perché mai Gesù diviene un oggetto di dissenso, di un odio così irrazionale? Perché il peccato è la negazione di tutto ciò che è vero, di tutto ciò che è reale, di tutto ciò che è logico, di tutto ciò che è ragionevole. Il peccato è irragionevole. Qualche giorno fa ero entrato da un tabaccaio per fare un pagamento e davanti a me c'è stata una persona che ha speso in un istante qualcosa come 30 o 40 euro per giocare ai numeri e poi per un gratta e perdi, si chiamano così, ma... E mi sono domandato, questa persona ha preso i soldi della sua famiglia, che avrebbe potuto mettere sul tavolo di casa, in termini di pane, di pasta, e li ha buttati via così, e chissà quante altre volte l'avrà fatto, e quanta altra gente lo fa. Avete notato a Caltanissetta quanti luoghi di scommesse stanno aprendo? Ce n'è uno ogni angolo e sono frequentati. Nell'illusione che la vita possa cambiare con una vincita. Questa gente a volte sono perfino persone che, se ragionate su altre cose, vi sanno fare dei ragionamenti logici e coerenti. Però, quando si tratta di puntare ogni sabato, non so quando, o ogni mercoledì, mi sembra che adesso sono due volte le estrazioni del lotto, su quel numero ritardatario, lo fanno. E se provate a spiegargli la regola matematica che ogni volta che i 90 numeri sono lì dentro hanno ogni volta la medesima possibilità che esca un numero diverso e che quel numero, semplicemente perché da decine di settimane non esce, potrebbe non uscire per sempre, o quasi, non vi credono. O perlomeno, magari possono anche convincersi, ma continueranno a fare la stessa cosa. Il peccato è irrazionale. Il peccato è irrazionale. Lo impariamo dal primo peccato, quando Adamo ed Eva si lasciarono convincere dal diavolo che se avessero mangiato il frutto sarebbero diventati come Dio. Ma che follia! La Bibbia molte volte chiama il peccatore stolto, perché il peccato è follia, è pazzia. Diventare come Dio era una follia, prima di tutto perché Adamo ed Eva erano già come Dio, erano stati creati ad immagine di Dio, a immagine e somiglianza di Dio, parlavano come Dio parlava, esercitavano il dominio sul mondo come Dio lo esercitava e lo esercita. Ma erano simili, non erano identici, ma erano simili, come Dio in questo senso. Ma è una follia, perché se Adamo ci avesse soltanto un istante pensato cosa significava diventare come Dio, si sarebbe posto in questo universo per due esseri onnipotenti? Non possono esserci due onnipotenti, soltanto uno. Un essere soltanto potrà essere onnipotente. Il peccato è irragionevole. Eppure, proprio per questa ragione, Pilato percepisce che gli avevano dato Gesù per invidia, e l'invidia è un sentimento irragionevole, e si meraviglia. Si meraviglia anche del fatto che Gesù diventi così impopolare. Magari pensava che erano i giudei che lo odiavano, ma il popolo sarà dalla sua parte, e prova a fare in modo che il popolo lo liberi, e trovano che il popolo gridava più forte: crocifiggilo! E com'è che quest'uomo è così impopolare? Che cosa ha fatto? Non poteva capire nemmeno l'odio così grande. Vedete, noi abbiamo pubblicato da poco questo libro, si intitola L'illusione di Dawkins. Che cos'è? È la risposta che uno scienziato teologo, Alistair McGrath, ha dato a uno scienziato evoluzionista che si chiama Richard Dawkins, docente a Oxford, all'Università di Oxford, entrambi sono professori lì, che ha scritto un libro che recentemente è stato pubblicato da Mondadori, anche in Italia, che si intitola L'illusione di Dio. Cioè, Dawkins dice che Dio e il concetto di Dio è una grande illusione, un inganno. Dice delle cose terribili in questo libro intorno a qualunque religione, ma in particolar modo nei confronti del cristianesimo e di Cristo. Guardate come definisce Dio, e in particolare il Dio della Bibbia, Richard Dawkins: un castigamatti, meschino, iniquo e spietato, sanguinario istigatore della pulizia etnica, figlicida, un bullo misogino, omofobo, razzista, infanticida, genocida, pestilenziale, megalomane, sadomasochista e maligno secondo il suo capriccio. Questo è il Dio della Bibbia, secondo Dawkins. E guardate che cosa dice di Gesù. Dice che Gesù è un essere insipido, e questa idea di questo Dio insipido è riassunto nella melensa idea del buon Gesù mite e gentile. Questo è quello che la gente pensa e dice di Dio. Perché un tale odio? Irragionevole. Irragionevole. Non è questo il Gesù che esce fuori dalle pagine di questo Vangelo. Stiamo parlando di Gesù Cristo da anni dalle pagine del Vangelo di Marco. E tutto si può dire di lui tranne che un essere insipido. Però l'odio degli uomini nei confronti di Cristo può arrivare a questi livelli. Dawkins è zittito da questo piccolo libretto che vi invito non solo a leggere ma anche a regalare ai vostri amici atei o agnostici che siano. Chi è Gesù? Egli è il sovrano dei peccatori, egli è la meraviglia, colui che stupisce i peccatori, egli è, e con questo concludo con qualche parola di applicazione, il sostituto dei peccatori. Che cosa accade in questo passo? La gloria di Cristo rifulge come colui che è il sostituto del colpevole, colui che pur essendo riconosciuto innocente è condannato e dato al posto di Barabba. Venerdì scorso ho parlato della teologia biblica della sostituzione, il concetto che fin dall'inizio una vittima innocente prende il posto di esseri colpevoli. Dio, quando incontrò Adamo ed Eva, peccatori, nel giardino d'Eden, per rivestirli e coprirli della loro nudità, uccise degli animali e con le loro pelli li ricoprì. E da allora in poi il concetto che il sangue deve essere sparso per coprire il peccato ha continuato ad essere rivelato con un filo rosso in tutta la Bibbia. Lo troviamo nei sacrifici di Abele, graditi a Dio, che per fede offre un sacrificio più eccellente di quello di Caino, perché offre i primogeniti del gregge. Lo vediamo nei sacrifici di Noè, dei patriarchi, lo vediamo nel sistema sacrificale giudaico che Dio rivela a Mosè e che è scritto nel libro del Levitico, lo vediamo nel sacrificio dell'agnello pasquale, lo vediamo nell'annuncio di Giovanni il Battista che dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, quando vede Gesù. E lo vediamo fino nel libro dell'Apocalisse, quando Cristo viene adorato e lodato perché col suo sangue ha comprato a Dio uomini di ogni tribù, nazione, popolo e lingua. E qui noi osserviamo questo principio in una illustrazione. Pilato propone: chi volete che vi liberi? Gesù, che è detto il re dei giudei, o Barabba? Chi era Barabba? Barabba era un falso profeta, un rivoluzionario e un omicida. Perché un falso profeta? Questo stesso nome, Barabba, significa in aramaico figlio del padre. Quindi evidentemente era un uomo che si spacciava per essere un Messia, un Cristo. E era stato un rivoluzionario, era stato coinvolto in una sedizione dove c'erano stati dei morti, quindi anche un assassino, un avversario politico, un falso profeta e un assassino. Eccolo qui Barabba. E chi c'è qua? Gesù. Qual è l'accusa? Dice di essere il re dei giudei. E poi? Nient'altro. E non sono neanche convinto che sia colpevole. Chi volete? Chi libererò? Gesù o Barabba? Il colpevole, l'assassino, il peccatore viene liberato. Il giusto, il santo, viene ucciso. La sua morte e la sua vita. Ecco la sostituzione. Ecco che cosa Dio ci vuole far comprendere in questa storia provvidenziale. Che Gesù muore al posto degli ingiusti e che la sua morte ha liberato i peccatori. Certo, questa liberazione di Barabba non significa necessariamente la sua salvezza. No, perché la salvezza è qualcosa che si ottiene mediante l'applicazione personale del sacrificio di Cristo. Quando mediante la fede noi gettiamo noi stessi tra le sue braccia, di Barabba noi non sappiamo nulla, so che c'è stato qualche film fantasioso che dice che poi quest'uomo si convertì, ma in realtà non sappiamo nulla, sappiamo soltanto che egli ebbe la sua vita liberata perché al suo posto un innocente fu colpito. Ed è questa la nostra storia. Noi non siamo diversi da Barabba. Anche noi meritavamo la morte per il nostro peccato. Ma giusto per gli ingiusti, Gesù Cristo è andato a morire per noi. Egli è il sovrano dei peccatori, colui che stupisce i peccatori e colui che si sostituisce ai peccatori. E voglio concludere, ho un paio di minuti, ma voglio dirvi che cosa dobbiamo fare davanti a questo grande re, questo grande signore, a questo grande e meraviglioso sostituto. La prima cosa, dobbiamo adorare il nostro re, lo dobbiamo adorare. Cosa farai davanti a Cristo? Cosa farai considerando che egli è il re? Questo deve essere il nostro pensiero quando ci accostiamo a Dio. Se egli ha mostrato questa grande forza mentre era al massimo della sua umiliazione, pensiamo adesso che è nella gloria e che regna. Egli è il nostro re, è degno della nostra adorazione, è degno della nostra venerazione, è degno della nostra fiducia. Adoriamolo, adoriamolo, fratelli. Amiamo Cristo, amate Cristo, ragazzi. Egli è il vostro re. In questo mondo si adorano e si innalzano personaggi che sono indegni, diventano modelli semplicemente perché sanno cantare bene o a volte non sanno neanche cantare bene. Ma dovete ammirare, dobbiamo ammirare il nostro Re Gesù. Egli è degno della nostra ammirazione. E poi meravigliamoci e meravigliamo gli altri. Questa è un'altra cosa che dobbiamo ricercare. Siccome nella nostra mente, anche di credenti, e qui parlo a tutti quanti, c'è ancora tanta carnalità e tanto peccato, non dovremmo mai smettere di meravigliarci quando comprendiamo meglio chi è Gesù. Da che cosa possiamo vedere se stiamo crescendo nella fede o se la nostra condizione è di stagnazione o addirittura di sviamento? Una persona che cresce nella fede, una persona che cammina nelle vie di Dio, è una persona che continua a stupirsi davanti alla Bibbia, davanti alla verità che riguardano Gesù. Quando noi rimaniamo indifferenti leggendo la Bibbia, ascoltando la parola predicata, quando rimaniamo indifferenti alle risposte di Dio alla preghiera, o quando, pensando alla provvidenza di Dio e alla vita nostra, rimaniamo insensibili, c'è qualcosa che non funziona nel nostro rapporto con Dio. Gesù è chiamato meraviglioso, ammirabile, quella parola tradotta ammirabile significa letteralmente meraviglioso, oggetto di meraviglia. E dovrebbe continuarci a meravigliare ogni giorno. Costantemente dovremmo contemplare il nostro Signore e rimanere colpiti dalle risposte che dà, dalle sue azioni, da come risponde alle nostre preghiere, semplicemente da come continua a sopportarci molte volte, nonostante i nostri continui sviamenti e peccati. E quando lo sentiamo accoglierci, ancora una volta, ricordiamoci che veramente il Signore è il meraviglioso. E dovremmo essere anche noi oggetto di meraviglia per gli altri. Se c'è qualcosa di noi, di Cristo in noi, Dovrebbe accadere che se abbiamo la mente di Cristo, i nostri atti, le nostre parole dovrebbero essere oggetto di meraviglia verso altri peccatori ancora non redenti. Dovremmo essere il genere di persone che mettono in crisi coloro con i quali hanno a che fare. Persone che nella conversazione normale sono in grado di dare prospettive diverse, migliori, eccellenti, cristiani. Dovremmo essere persone che, nonostante i nostri difetti, le nostre mancanze, le nostre famiglie dovrebbero mostrare il segno della presenza di Cristo. Il nostro lavoro, il modo in cui lo facciamo, dovrebbe mostrare il segno della comunione con Cristo. Nelle nostre relazioni, a scuola, ragazzi, o dovunque ci troviamo con i vicini di casa, si dovrebbe vedere che noi siamo stati con Gesù ed essere oggetto di meraviglia. È una bella sfida questa. È una bella sfida. E l'ultima cosa, veramente è finito, non ho più oltre i 2 minuti, dobbiamo imitare il nostro sostituto. Pensate se qualcuno di noi, se qualcuno avesse di noi avesse un debito altissimo, milioni di euro, e però vogliamo onorare questo debito, lo vogliamo pagare, e per pagare questo debito ipotechiamo la nostra casa, impegniamo i gioielli di famiglia, vendiamo, raccogliamo tutti i soldi che abbiamo e alla fine, quando siamo riusciti a raccogliere tutti i soldi che abbiamo, diciamo che siamo riusciti ad arrivare a 250.000 euro. Ma il nostro debito è milioni di euro. Andiamo in banca o dal giudice e gli spieghiamo, guardi, io ho fatto tutto quello che ho potuto, sono riuscito a raccogliere 250.000 euro, il mio debito è ancora irresolubile da parte mia. E il giudice dice, ma come si chiama lei? Dice, ah no, no, guardi, stia tranquillo, è venuto ieri un certo signore, si chiama così e così, e ha pagato il suo debito completamente. Lei non deve nulla, se ne torni a casa. E noi tornando a casa, con questa bella notizia, incontriamo un nostro amico che sta andando dallo stesso giudice e ci dice che, per esempio, che cosa stai andando a fare? Sto andando a pagare il mio debito, devo pagare 250.000 euro di debito e ne ho soltanto 20.000. Allora, che cosa vi aspettate che sia la cosa giusta da fare? Eh? Potremmo dire, ah, mi dispiace, e andarcene. E saremmo i peggiori disgraziati di questo mondo. Oppure potremmo fare come quel benefattore ha fatto con noi. Andare con lui e pagare i 250.000 euro del suo debito e magari lasciargli anche i 20.000. Cosa voglio dire? Significa che noi dobbiamo imparare ad agire come Dio ha agito, usando misericordia piuttosto che giustizia. E dobbiamo imparare ad assumere la posizione del padre amorevole che paga i danni piuttosto che del mercenario che si dissocia e scappa davanti alle difficoltà. Gesù si è sostituito a noi. Ricordatevi, se noi siamo qui oggi, sani o mezzi rotti così come siamo, ci siamo perché qualcuno ha pagato per noi. E ricordatevi che Lui l'ha fatto affinché noi facciamo la stessa cosa. È una grande responsabilità ricevere una grande grazia, fratelli. È una grande responsabilità ricevere una grande grazia. Vai e fai lo stesso anche tu. Gesù ci meraviglia? Gesù ci sconvolge, Gesù ci costringe. E questo mondo potrà essere migliore soltanto se ci saranno discepoli di Cristo migliori. Non vi sentite inutili. Ogni giorno, ogni volta che usciamo di casa, io ho imparato a ripetere, fratelli, e questo io credo che sia una buona preghiera da ripetere, eh? Signore, fa che il mondo sia migliore, perché io vivo oggi. Cioè, fa che la mia luce risplenda dinanzi al cospetto degli uomini. Fa che io sia sale. E fa che io possa migliorare il mondo. Deve essere la nostra preghiera. Perché, ricordatevi, è la nostra responsabilità. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, quale opera difficile questa mattina mi sono accollato, cercare di mostrare la gloria di Cristo. Alla fine di questa predicazione, oh Signore, vedo solo le mie insufficienze e debolezze di parlare di un argomento così grande e meraviglioso. Ma Signore, ciò che ci conforta, ciò che mi conforta, è che queste cose non le deve spiegare e insegnare un uomo, ma che lo Spirito di Dio istruisce i cuori direttamente, attraverso anche parole umane. Signore, ti prego, fa che ciascuno di noi possa contemplare più profondamente, più chiaramente, la gloria di Cristo, Re meraviglioso, sostituto. E fa, oh Signore, che possiamo imparare ad applicare questa parola ogni giorno, nelle varie circostanze in cui ci troveremo. Rimani con noi, oh Signore, nel resto di questa domenica e continua a parlare e a stimolare il nostro cuore affinché possiamo vivere meglio per la Tua gloria. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.